essendo, mi raccomando, questa è una specie di lezione, quindi non faccio una meditazione, ok? Come è importante la croce di Gesù. A questo qua, questa cosa ovviamente ci si arriva. Però noi ci poniamo una cosa, un atteggiamento un po' più di riflessione, per cercare di capire alcune cose del Vangelo e del Nuovo Testamento. Ok? Quindi se alla fine dite, però qua c'è poco gusto, vuol dire che va bene. Ok, mi raccomando, se alla fine dice qua c'è poco gusto, tutto il cerebrale, vuol dire che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ok? Quindi è importante. Ma io penso così. Direi di preparare la croce e della risurrezione di Gesù. Noi dobbiamo stare molto attenti a non isolare la croce di Gesù e neanche la risurrezione. Noi di per sé abbiamo una tendenza, è molto forte, per tanti motivi, a isolare la croce. Anche nel linguaggio che utilizziamo, no? Quando uno sta male lo si dice, ognuno deve portare la sua croce. Già un'affermazione così è un cortocircuito. Okay? Già dico una cosa così vuol dire che uno può essere che sia vera, non so se potrebbe sbagliare. Però dico, dobbiamo cercare di capire bene cosa stanno dicendo. Quindi la prima cosa importante da fare, e io faccio anche dei simboli così, è sapere che c'è la croce di Gesù, che è l'unica cosa con la risurrezione. Però qua mi raccomando, non è che funziona lo schema, prima va male, poi dopo la cosa si ribalta e funziona, ok? Non dobbiamo pensare, come di solito un po' si utilizza, che la risurrezione è il lieto fine della croce. Non funziona. Non funziona lo schema. Non è che la risurrezione va a finire bene. Non è così. Perché Gesù, quando appare ai suoi, cosa fa? Per farsi riconoscere, fa vedere i segni, dei chiodi. Quindi il trauma della croce non è che viene cancellato. Ci siamo tutti.
Sì.
Quindi, la croce della risurrezione dobbiamo pensare che sono due cose che stanno assieme, sono molto collegate. Però, altra cosa importante, non dobbiamo isolare la causa della risurrezione da che cosa? Dalla vita di Gesù. Gesù ci salva con la sua croce. Vero? Ma dobbiamo stare attenti. Gesù non è che ci salva con la sua croce, perché la cosa importante perché Gesù ci salvi è che lui morisse. No? Intanto non so se ascoltate. Ascoltate, a volte si dice, no? Gesù ci salva con la sua morte, è morto per i nostri peccati. Quindi Gesù ci salva con la morte. Cioè c'è bisogno che Gesù muoia per salvarci. E perché allora Gesù muore in croce e non muore nella strada di luce? Se bastava la morte di Gesù, conveniva evitare tutto il caos. Quindi, strada degli innocenti, Gesù moriva, ecco, il figlio di Dio è morto per sé. Questo finisce. Quindi, dobbiamo stare molto attenti, che non è semplicemente la morte di Gesù che ci salva. Quindi, qua ci siete tutti. Questo è importante, Questo è importante perché evita poi di fare il racconto di lui dopo. Ci salva la morte di Gesù e la sua risurrezione perché? Perché sono connessi a che cosa? Alla sua vita. Gesù, adesso lo vediamo, adesso è una sorta di premessa, se capite questo tutto il resto potete addormentarvi, distrarvi, fate come pensate meglio. La cosa riguarda che avete un po' più. Poi dopo ognuno può distrarsi liberamente. Domenica ho provato da tanto tempo che non dicevo la messa. Perché Israele. E vabbè, io andavo a messa. E domenica ho detto anche se a un certo punto ho detto questa cosa ai bambini, i bambini sono tutti distratti, volete distrarti, loro proprio anche lui potete fare così, se capite questa cosa siamo accavati. E cioè Gesù muore in un certo modo perché è vissuto in un certo modo, non è semplicemente la croce di Gesù che salva, ma la croce di Gesù che ha vissuto in un certo modo. Così come la risurrezione, in che senso la santifica? È la risurrezione del crocifisso, che è stato crocifisso perché la sua vita è stata in un certo modo. La risurrezione di Gesù, come dicevo, non è il fine, non è quelle cose che si dicono, no? Non è la festa della vita, non è la risurrezione di ogni vita. Questo caso. La risurrezione è la risurrezione di questa vita qui, quella di Gesù. Ci siamo fermati. Questo è importantissimo. Non dobbiamo separare la croce della risurrezione dalla sua esistenza. Quindi noi adesso facciamo un po' di premesse su che cosa? Sull'esistenza di Gesù. Perché poi, facendo così, quando vediamo la croce, sperando di darla pace, e tante cose ci funzionano molto. Ci siamo puntati tutti. Allora, per parlare della vita di Gesù, io direi, noi potremmo dire queste due cose, questa cosa principale. Se c'è una cosa chiara nella vicenda di Gesù, è che la sua vita è una vita consacrata a che cosa? L'annuncio del regno. Qua io adesso vi do degli riferimenti, non è che li leggiamo tutti, però qualche cosa è importante, e questo lo leggiamo. Tutte queste cose sono venute di me, però è importante che leggiamo. Dice Marco capitolo 1 versetto 14 e 15, dice: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio, cioè davanti, e diceva: qual è il contenuto del Vangelo di Dio? Qual è il contenuto della parola? Dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ci sono almeno due cose importantissime. Per capire la vita di Gesù dobbiamo capire che la vita di un uomo che si consacra all'annuncio del regno. Adesso cerco di spiegare un po' queste parole, così dopo forse da questo c'è la verità. Che cosa significa il tempo è compiuto? E nella Bibbia c'è questa cosa che noi non è che siamo molto abituati, però nella Bibbia non tutti i tempi sono uguali. Ok, ma anche nella nostra vita, no? Anche nella nostra vita ci sono dei momenti in cui certi tempi sono tempi di scelte decisive. Tant'è che poi quando non le facciamo, no? Ci ripensiamo e diciamo: ho perso l'occasione, no? Anche nella nostra vita, non ogni tempo è denso come un altro tempo. Okay? Questo lo sappiamo tutti. Il tempo è compiuto, cioè si è fatto pieno, è un tempo particolare, è quello che nella Bibbia è il tempo messianico, una cosa fondamentale, una cosa gigantesca. In Israele, quando si parla del Messia, si dice che il Messia non è venuto, perché? Perché il tempo non è cambiato, non è il tempo meteorologico, il tempo. C'è questo famoso detto in questo libro degli ebrei che funziona così, dice così: c'è questo bambino che va dal e dice: è arrivato il Messia, non si alza, apre la finestra, chiude la finestra e dice: impossibile. Il bambino dice: perché? Il bambino dice: perché? Impossibile. Il bambino risponde: non è cambiato nulla. Allora, questo cosa serve, no? Cioè il tempo messianico ha delle caratteristiche, e se voi potete pensare, si capisce quali sono le caratteristiche del tempo messianico. Una caratteristica del tempo messianico, ad esempio, ci sarà la pace. Mi raccomando, non la pace di cuore. Perché intanto noi quando leggiamo queste cose diciamo sì sì, non c'è la pace dei popoli, ma c'è la pace del cuore. Lucia, perché non c'è neanche quella, se siamo onesti. E quindi il tempo è concluso. Gesù inizia la sua predicazione dicendo: la mia vita segue un tempo diverso. Prima cosa, ci siamo. Prima cosa. State seguendo bene?
Sì.
Seconda cosa importante. Il regno di Dio è vicino. Appunto, il regno di Dio. Gesù usa questa categoria del regno di Dio. Ma qual è il regno di Dio di cui parla Gesù? Il regno di Dio di cui parla Gesù è il mondo quando il governo del mondo è preso da Dio. Ok? Quando il mondo funziona così come secondo il disegno di Dio. Questo è il regno di Dio, eh? Ok? Sapendo che questo è sempre un concetto difficilissimo, perché c'è sempre l'idea che i rappresentanti di Dio lo fanno loro il regno di Dio. C'è sempre questo problema nella Bibbia, okay? Ma anche nella scuola della Chiesa, c'è sempre il rischio che il regno di Dio non sia di Dio. Okay? Il regno di Dio si è fatto come? Si è fatto vicino. Cosa vuol dire? Si è fatto vicino in Gesù, ma sta venendo. Questa anche questa è una cosa importante da capire. Cioè, il regno di Dio è iniziato, ma non è compiuto. Non è compiuto. Il tempo, il regno. Qual è la parola che si parla a Gesù? Convertitemi e credete al Vangelo. Gesù fa un cammino. Dentro a questo cammino, che cosa c'è? C'è un appello per gli uomini. Convertitevi e credete al Vangelo. Quindi, c'è che cosa? C'è una risposta degli uomini. Necessaria. Ok? Mi raccomando, quando Gesù predica, la risposta degli uomini è fondamentale. L'appello alla libertà nostra è fondamentale. Ok, ci siamo con tutti, molto bene, faccio un esempio per farvi capire. E per quale motivo Gesù parla in parabole? Gesù parla in parabole, mi raccomando, non è che parla in parabole perché sono facili da capire, intanto mi ricordo si sente dire, Gesù parla in parabole per farsi intendere dai semplici, ma voi spiegate le parabole ai bambini e voi vedete come le capiscono loro, non è vero? Sono difficili da capire parabole. Qual è il punto della parabola? È difficilissimo. Poi ci sono alcune parabole che sono tutte in buon senso. Gli operai dell'ultima ora. Quindi non è che funzionano sempre le parabole. Cosa significa? Ci sono tante parabole per due motivi. A. Perché le parabole è un modo di parlare che cosa fa? È un modo di parlare del regno di Dio, che però ha bisogno di essere compreso. Il regno di Dio è vicino, ma non è manifestato. Questo è importantissimo. Il regno di Dio è vicino, in Gesù, ma non è manifestato. Non è evidente, come una parabola. Una parabola deve essere capita. Guardate che moltissime parabole parlano di un regno di Dio, che ad esempio quella è la passata del regno di Dio. Se noi se avessimo dovuto, avessimo scelto noi l'immagine, avremmo detto la foresta. Gesù è venuto a piantare le foreste, invece Gesù parla di Dio come un seme, cioè di una realtà nascosta, presente ma nascosta. Ad esempio, la parabola non soltanto parla di una cosa che c'è ma è nascosta. La parabola ha anche bisogno di che cosa? Come finiscono alcune parabole? Che avrei dovuto ascoltare, ascolti. Cioè, la parabola per funzionare bisogna che ci sia qualcuno che capisce. Che capisce, cioè, che dice, ah, quella parabola lì parla di me, o parla di noi. Non so se riesco a spiegare. Perché una parabola funzioni, bisogna che uno capisca che lui è coinvolto nella parabola. E quindi Gesù parla di sempre di parabola, perché? Perché rispecchia il regno di Dio, un tempo particolare, che c'è, ma non è evidente. E la carta caratteristica di cui parla chiede la vostra libertà. Questo è importantissimo. Chiede la vostra libertà. Questo è un particolare cosa che fa. Altro esempio per farvi capire. Perché Gesù fa le guarigioni? Gesù fa le guarigioni perché così tutti capiscono che lui è il Messia. Funziona. Perché domenica, la domenica si fa la messa, Gesù fa una guarigione messianica, perché curare un religioso per l'atto messianico e i tempi messianici, ma dice di non dire a nessuno, dice mai solo ai sacerdoti, perché stiamo neanche per loro. Scusate, se Gesù fa un gesto per rivelare che è il Messia e poi dice di non dire, perché Gesù fa il miracolo? Non vi fa semplicemente per farsi conoscere. Vangelo di Giovanni, Gesù per miracolo la moltiplicazione dei pani, vengono per farlo a Messia. Cosa fa? Gesù scappa. Quindi i gesti, i miracoli non sono semplicemente gesti di potenza, così fa vedere chi è. No. I miracoli sono gesti con cui lui dice che cosa? Che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è Dio che si prende cura dell'uomo. Il miracolo ha questa funzione qui, ha la funzione di dire, guardate cosa succede quando arriva il regno di Dio. Quando arriva il regno di Dio, l'uomo è sollevato. Apro una parentesi per farvi capire che queste cose però non funzionano. Cioè, vedete, è esattamente l'opposto del discorso che noi stiamo facendo sulla croce. Noi spesso sulla croce la utilizziamo per giustificare le sofferenze delle persone. Spesso c'è questo discorso, no? La cosa che dice che non deve andare sulla croce. Gesù questo discorso non l'ha mai fatto. Gesù in tutto il Nuovo Testamento, il Nuovo Evangelio, Gesù quando incontra un sofferente non gli spiega mai che quello è volontà di Dio. Ma non c'è, voi cercate in ogni pagina del Testamento, voi cercate se c'è una pagina in cui Gesù, c'è uno piagato per terra e Gesù ti dice guarda, sono stato con te, anche un po' alla croce, sei unito alla croce. Non c'è mai questa roba. Gesù quando incontra un sofferente lo fa. Fa un gesto per sollevarlo. Quindi il regno di Dio si vede perché? Perché si dice che Dio si prende cura dell'uomo. Ci siamo anche qua. Ok? Sto facendo un sacco di cose in poche frasi, però penso che sia importante. Quindi, la prima cosa importante è tutto questo per dire che Gesù vive per fare che cosa? Per annunciare il regno di Dio. Continuiamo così. Okay. Prima cosa, per capire la sua vita. Seconda cosa, molto importante, che certo di spiegare.
Ci ha narrato Dio.
sistema dell'umanità di Gesù, cosa significa? Gesù ci ha narrato Dio. E cosa vuol dire che ci ha narrato Dio? Non è che Gesù ha fatto una lezione con Dio stasera, non è che io non so. Non è stato neanche San Tommaso d'Aquino. Gesù con la sua vita di uomo, dentro la sua vita di uomo, ha manifestato che cosa significa sapere o percepire, possiamo dire per questo, che Dio è Padre. È difficilissimo. Okay. Sapendo che questa conoscenza che Gesù ha è una conoscenza che anche per lui è qualcosa di drammatico. Usiamo la lettera di Ebrei. Capitolo 5. Capitolo 5 dal versetto 7. Voi queste cose che ormai le rileggete, dice, nei giorni della sua vita terrena, qua il termine di testo greco non dice nei giorni della sua vita terrena, ma dice nei giorni della sua carne. Cioè quando Gesù aveva una sola ciccia. Sua carne, e significa questo, quando Gesù era là, e gli offrì preghiere suppliche con, importantissimo, con forti grida e lacrime. Il rapporto di Gesù con suo padre è un rapporto drammatico, importantissimo. Questo suo rapporto con l'Abba, cioè non è un rapporto senza tensione. Quando nel Getsemani, no? Gesù, come si dice, si sente spossato, un po' sfinito. Cioè, non è una scena pedagogica, ma è sul serio un rapporto tra lui e suo padre che si fa drammatico. E per il suo pieno abbandono a lui viene esaudito. Il testo continua. O essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che fa. Se questa frase è vera, vuol dire che Gesù, nella sua vita di uomo, fa l'esperienza di imparare. Imparare l'obbedienza a parte, non sappiamo cosa significa. È questo ascolto incondizionato. L'obbedienza non è quella verità. Non è che Dio dice fai così, Gesù fa così. L'obbedienza è la Bibbia, una cosa nel Nuovo Testamento. L'obbedienza è il fatto che tu dai credito incondizionato a colui che ti parla. E quindi il secondo aspetto fondamentale della vita di Gesù, qual è? Il secondo aspetto fondamentale della vita di Gesù è il suo rapporto con il Padre. Quindi, quando noi dobbiamo dire, la vita di Gesù da cosa è stata riempita? La vita che ha portato alla croce, qual è stata? È stata perché lui ha annunciato il regno di Dio e perché lui ha avuto un rapporto unico con il Padre, con l'acqua. Domanda, o meglio, però vediamo più nello specifico. E che cosa significa questo? Però adesso anticipo. Queste due cose sono vere, perché noi sappiamo che Gesù muore in croce per dei motivi. Muore in croce per dei motivi storici. Quindi il suo annuncio del regno di Dio e il suo rapporto con Dio lo portano in croce. Tant'è che noi sappiamo che l'annuncio del regno di Dio, poi su questo torneremo, tocca degli equilibri fondamentali. Il suo annuncio del regno, per così dire, tocca degli equilibri politici, religiosi, economici, questo è importantissimo, ma anche il suo annuncio di Dio Padre tocca degli equilibri, perché il problema qual è? Il problema è che Gesù dice qualche cosa di inedito su Dio. Tant'è che lo sfondo che va con i farisei, perché ti scontrano, è uno scontro logico. Il problema è che Gesù dice delle cose su Dio che vengono percepite come delle bestemmie. Non so se riesco a spiegarlo. Quindi, queste due cose qui portano alla croce. Bene, detto questo, noi abbiamo una prima cosa importante. Cioè, dobbiamo sapere che questa cosa che abbiamo detto ci indica che, per esempio, il volto di Dio, il Dio cristiano, noi lo possiamo capire soltanto attraverso Gesù. Il volto di Dio cristiano possiamo capire solo attraverso Gesù. Cioè, noi non potremmo capire Dio se non passando per Gesù. Questo è importantissimo, cioè qualsiasi nostro discorso su Dio sostanzialmente passa per Gesù, perché è Lui che ci ha spiegato e ci ha narrato il Padre. Ok? Faccio un esempio, scusate, oggi mi faccio le fotocopie di questo incontro. C'era una catechista bravissima, che spiegava agli altri catechisti cosa dovevano dire le lezioni prossime, i prossimi 4 incontri, e spiegava delle gran cose. Io l'ho mirato, faccio finta di ascoltare, e spiegare che era cosa su Dio e come fa Dio con i peccati. Allora Dio è peccato, non li considera più, li dimentica, non fa come noi, e qua e su bisogna dire così, e poi Dio non è giudice qua, e però allora vi spiego poi perché Dio ascolta la confessione, poi ti perdona, poi il peccato è come se non fosse più fatto. Insomma, spiegare delle grandi cose, e dentro di me io non voglio intervenire, ma l'ho detto, ma lui dice, ma te l'ha detto questa cosa, come fai a sapere? Come fai a sapere che Dio è così? Con questa sicurezza, cosa fa Dio con i miei peccati? Chi lo sa? Questo è importantissimo, quando noi nella Bibbia diciamo non farti un'immagine di Dio, non significa non farti un vitello, cioè nessuno di noi ha mai più il peccato di farsi un vitello, ok? Nessuno di noi in casa ha un vitello d'oro. Se ce l'ha, cioè quantomeno è simpatico, però quando dice non farti un'immagine di Dio, significa non parlare di Dio, come dice il cuore, ricordati che tu Dio è Dio, Dio è il cielo, tu sei sulla terra. Questo è importantissimo, quindi questo nostro discorso, ad esempio, ci aiuterebbe a fare che cosa? A essere mille volte così, siamo fatti. Per farvi capire che siamo discorsi che sono così teorici, sono molto concreti, cioè che noi di Dio possiamo dire pochissime cose, quello che passa attraverso il Vangelo, punto. Tutto il resto, vabbè, possiamo fare ipotesi, però quando noi diciamo che il Vangelo è la parola definitiva di Dio, vuol dire che tutto deve passare di lì. Non so se lo spiegate, però queste cose che abbiamo detto sono molto importanti, cioè Gesù vive per il Padre, non c'è nel nome di Dio, ma sappiamo che poi dentro quella vita lì diventa per lui un grande eterno, perché abbiamo un sacco di cose. Okay? E tutto il resto, se siamo un po' onesti, sono supposizioni, non è che ci siamo. A questo punto noi possiamo fare questo passaggio velocissimo, salto dei pezzi, e questo passaggio velocissimo, cioè diciamo, se Gesù ha vissuto questo tipo di vita, cosa vuol dire? Perché? In che modo? Questa vita sfocia nella croce e nella risurrezione. Qual è il passaggio? Qual è il momento? E quindi, qual è il significato della croce? Adesso facciamo un test. Vi leggo delle cose, delle pratiche, e voi mi dite se sono corrette o se sono sbagliate. Ok, vi faccio questo test. Ok, adesso me ne leggo due. Due quelli che non mi dico il disco.
non sapevo.
Ma sono. Ah no, non si può, non si può, perché ormai sono non desidero più era lei pulita sbagliato, sbagliato. No, si può quando meno male, ma non è così. Allora, per il venerdì, per un venerdì santo. Di regola, facciamo un test. Se capite il test, siamo a capo. Se non ve l'abbiamo attivata, se io ho una attivata. In effetti, non appartiene a Dio, non appartiene che a Dio di vendicare le ingiurie. Fintanto che la sua mano non si coinvolge, i peccati non sono puniti che debolmente. A lui solo appartiene di far giustizia. Come si conviene ai peccati? Lui solo ha il braccio abbastanza potente per trattarli secondo il loro merito. Poi cito un pezzo di Romani 12, a me la vendetta. E ho necessario dunque, fratelli miei, qua c'è proprio qualcuno un po' più tragico di me, che egli stesso venisse con tutti i suoi fulmini, contro il suo figlio. E poiché egli aveva messo in lui i nostri peccati, egli doveva porvi anche la sua giusta vendetta. L'ha fatto cristiano, non dubitare. Per questo il profeta ci insegna che non contento di averlo consegnato alla volontà dei suoi nemici, lui stesso, volendo fare la sua parte, l'ha colpito e l'ha cerato con i colpi della sua mano potente. Funziona o non funziona? Che cos'è che non funziona?
È un Dio creato all'esterno, dall'esterno, cioè si è fatto un Dio a immagine dell'uomo praticamente.
Ma quando un Dio gli ha detto queste cose poi?
Dopo quello che lei ci ha detto.
Che cos'è?
Che non passa da Gesù questa immagine.
Questo non passa da Gesù, anche se prova da Gesù. Qual è il punto che viene a funzionare?
Dio che è il
Dio che si immagini di Dio per il figlio. Lui deve dire una cosa, deve dire, lui in questa pratica deve spiegare che cosa? L'affermazione che noi diciamo che Gesù è morto per non si capire. Cioè, deve spiegare, vedete qual è il punto, il significato della croce. Cosa significa che Gesù sulla croce ci salva dai peccati? Guardate, con lui, ecco quel suono, cosa dice? Bene, Gesù è l'unico innocente, porta tutti i nostri peccati, Dio lo castiga. Funziona o non funziona? Siete sicuri? Quando dite fatto di dolore, cosa dite?
Ripeto.
Se voi lo dite, dei cattivi che l'hanno insegnato, già. Funziona o non funziona? Il problema, vedete, non è così semplice. Cosa significa che Gesù muove in croce e si salva? Lui dice basta, Gesù ha tutti i peccati, Dio castiga lui per tutti e siamo a posto. Va.
E l'uomo non fa niente.
Beh, l'uomo in questi casi stiamo sul tema della croce, perché l'uomo è sempre un gran caso, quindi c'è questo problema. Ok, seconda predica, ok, dice così: come Dio poteva permettere questa morte? La piccola comunità vi trovò una risposta di una solidità veramente terribile. Dio dà il suo figlio in sacrificio. Ah, come un colpo per questo sotto la forma più ripugnante, la più bassa, il sacrificio degli innocenti per gli errori dei peccatori. Che spaventoso la creazione. Ha più ragione, prima e seconda.
Cose più belle. Sembrano le parole del dottor Ferro, però.
Il secondo dice, ma cos'è sta storia? Non può funzionare. Ok. Questo per dire che il modo di interpretare la è una cosa difficilissima, perché è esposto a moltissimi cortocircuiti, è esposto a moltissimi, per così dire, a moltissime strade che sembrano anche molto vere, molto profonde, ma non funzionano, non sono quelle del Vangelo. Ok, ci siamo fin qua. Va bene. A questo punto noi proviamo a dire questa cosa. Andiamo al Vangelo di Luca, capitolo 23, quindi dopo voi lo leggete. Capitolo 23, al versetto, direi, 48, e dice così: visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio, dicendo: veramente quest'uomo è giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Qua il testo dice una cosa, dice: così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo. Il termine greco è il termine teoria, cioè una cosa che va vista. Teoria, voi sapete che in greco il termine, vabbè, non lo dico in testa, comunque vuol dire vedere. Cosa significa? Significa che il grande problema è come si guarda la croce di Gesù. Il grande problema è con che occhi la si guarda, e soprattutto la cosa che diceva Simona, se noi la guardiamo ascoltandola, o se noi la guardiamo avendo già deciso di sapere chi è Dio, cos'è la giustizia, cos'è il perdono, cos'è il resto. Ci siamo anche qua. Questo è importantissimo. Quindi per noi adesso il problema è cercare di capire come il Nuovo Testamento, il Vangelo, anche alcune pagine del Vangelo, perché il discorso è veramente complesso, guardano la croce di Gesù. Ok? Vi propongo tre sguardi, tre modi di guardare la croce di Gesù. Il primo, lo sguardo, per così dire, dei fatti, della storia. Ci siamo fin qua tutti?
Sì.
Ok, lo sguardo dei fatti della storia, cioè Gesù perché è finito in croce? Storicamente ci sono dei motivi storici per cui Gesù è finito in croce. Vi consiglio un libro, vi consiglio due libri, questo che come vedete è un libro di film, che è questo Giorgio Giosta, che è uno storico, quindi anche questo non è un libro di devozione, ok? Però è uno storico molto serio, che ovviamente, come il titolo, Gesù spaventa un uomo, ok? Non parla, non entra dentro la questione Gesù come figlio di Dio, no, la vicenda di Gesù, ma è uno storico molto serio, che sostanzialmente mostra storicamente quali sono le cause della morte di Gesù. Okay. Noi sappiamo che le cause sono due e sono tra di loro intrecciate, uguale alla spada, secondo il discorso molto complesso, ma però intanto c'è una prima dimensione. La croce è una pena in politica. Okay. un'azienda di natura politica. La croce viene utilizzata e l'accusa per cui Gesù viene crocifisso è la sua pretesa di essere aperto. Quindi, storicamente, un equivalente è questo. Gesù è accusato di, in qualche maniera, di pretendere una qualche regalità. Okay? Se no Gesù non muore in croce. Questa è la prima dimensione. Storicamente Gesù viene percepito come politicamente destabilizzante. Uno dice, solo questo. No, voi sapete c'è sempre stata negli anni scorsi, ma anche adesso, l'interpretazione politica della croce di Gesù. E tutti dicono, no, non c'è solo quello. Gesù è vero, ma non dobbiamo mai dimenticarci che c'è anche questa dimensione qui di Gesù. La sua morte è una morte di natura politica. Perché la croce è una pietra di natura di. Ci siamo, scrivere. Secondo elemento. Il secondo elemento molto importante è il fatto che Gesù viene considerato dalle autorità e dai capi. Molto probabilmente la responsabilità maggiore da parte di Gesù ce l'hanno i capi dei Sadducei. Viene consegnato per motivi di natura teologica. Cioè, la teologia di Gesù è percepita come qualcosa di altrettanto destabilizzante. Provo a farvi degli esempi, vado a stampa, mi raccomando, perdonate, sono un po' superficiale, però giusto per farvi vedere. I gesti che fa Gesù entrando a Gerusalemme. Gesù è entrato a Gerusalemme e viene acclamato come un Messia. No, la domenica del pane si è detto che è molto bello. Messia di un certo tipo. In modo che Gesù all'interno di Gerusalemme è quello che un Messia di salvato. Gesù presenta una certa immagine di Messia. Secondo l'elemento, Gesù fa questo gesto, che per tutti gli storici ormai è il gesto che proprio citato sempre di Gesù, che è la purificazione, tra virgolette, del Tempio. Senza entrare nello specifico che cosa ha voluto fare Gesù purificando il Tempio, ok, mi raccomando, quando pensiamo alla purificazione del Tempio, si vedono questi quadri di Gesù, rovesci a tavoli, così, sarà stato una cosina, avrà preso qualche banchetto, avrà detto qualche cosa, non possiamo pensare, come anche il testo di Gerusalemme. Cosa significa la purificazione del Tempio? Che pone la domanda sulla sua autorità. La purificazione del Tempio è una messa in discussione di un sistema che ha delle radici politiche, perché siamo certi che non abbiamo una discussione politicamente, e delle radici religiose. Ma Gesù mette in discussione il Tempio. Come avevano fatto altri profeti, adesso, se non vado a Gerusalemme, hanno fatto questi scavi che non si vada per il tempo. Cioè, un bellissimo ci hanno fatto questi grandi scavi sotto il tempio e hanno trovato moltissimi resti delle pelle 70, proprio dopo che è morto Gesù. Ed è interessantissimo. E hanno, ci sono delle ricostruzioni. E la prima cosa che uno ha è che il tempio era qualcosa di immenso, gigantesco. Per la Gerusalemme del tempo era qualcosa di gigantesco, simbolicamente ed economicamente. Non è una cosina piccola. Il gesto che fa Gesù è un gesto che quel sistema lì lo pone in discussione. Non so se riesco a spiegare. Questo è importante. È un gesto con cui Gesù si pone in una conversazione di profeti. Se leggete il profeta Geremia, no, capitolo 6, capitolo 7, il profeta Geremia se la prende con te, finisce malissimo. perché significa mettere in discussione un sistema religioso. Gesù finisce in croce, terzo punto religioso, perché la croce è la smentita del progetto messianico di Gesù. Avete presente il diavolo che viene sotto la croce? Tu che salvi gli altri, scendi dalla croce. Cioè, il progetto messianico di Gesù, le cose che lui ha detto delle vittime e le cose che lui ha detto di suo padre sono smentite dalla croce. Tant'è che noi sappiamo che il libro di Deuteronomio, colui che ha preso al legno un uomo crocifisso, è un maledetto. Ma è questo così vero che anche San Paolo ha detto regalo, e dice che Gesù muore come un maledetto. Cioè il modo che Gesù ha di morire è un modo che per i suoi avversari storicamente appare come la smentita delle sue pretese. La croce a un certo punto, San Paolo la chiama che cosa? La chiama lo scandalo. La croce è la sconfitta del progetto di Gesù. Questo è importante, noi non dobbiamo mai togliere questo spessore alla croce di Gesù. La croce, come adesso, è un segno di salvezza, è un segno di sconfitta. Noi sappiamo che le figure dei cristiani sono molto parole, perché la croce è un segno di sconfitta. Ma sono presente, scusate, però se voi avete con la croce in certi quartieri dove tu non ti avrai, loro si voltano e si buttano da terra. Non ti troverete un poco rispetto. No, ci fanno un bel servizio. Ci fanno capire che cos'è per la cultura ebraica, per la cultura di Gesù. Cos'è la croce? È il segno della sconfitta. Non solo politica, ma anche religiosa. È la morte di chi ha maledetto da Dio. Ma cosa deve fare? Questo è importantissimo. Quindi, il primo livello è questo, il livello della storia, che, mi raccomando, non va mai saltato la profeta, perché sennò non si capisce niente. Quindi, il primo livello è quello della storia. Poi vi è, l'ho detto, e poi abbiamo un secondo livello, cioè, abbiamo detto, il problema è come la vedono. Abbiamo parlato degli avversari, ma anche dei suoi discepoli. I suoi discepoli la vedono così, perché stavano tutti qui. Non è che scappano tutti come la stavano leggendo di santo, che diciamo, ogni volta che noi scappiamo dei nostri peccati, la croce di Gesù, che la spiritualizziamo. Che va bene, facciamo così, non serve, facciamo i peccati tutti, sono schifosi. Ma il punto non è quello, il punto è che loro scappano, perché quello è un fallimento progressivo di un progetto. I discepoli di Emmaus, noi speravamo che fosse lui, quel progetto lì è il progetto di uno sconfitto. C'è un bel libro su questo, che è un molto solo per il titolo, però è anche contento, perché un teologo dice, ci stiamo avviando, ci cambierebbe letto. Per Pasqua, prima di Pasqua, è tutto su questi temi e si intitola Il Messia sconfitto. Severino di Amici, è un testo che
ha detto
di Amici, Ciata, testo che abbiamo letto perché fa capire esattamente bene lo spessore. È un progetto messianico che non ha funzionato secondo una certa logica. Ok, il Messia sconfitto. Bene, secondo tipo di sguardo, il secondo tipo di sguardo, qua su questo faccio le frecce, il secondo tipo di sguardo è lo sguardo di Gesù prima della Pasqua.
durante la sua storia, durante la sua ricerca, durante la sua vita. E dico, se uno legge pensamenti i Vangeli, si accorge di che cosa? Si accorge che la croce, non la croce, la morte è qualche cosa a cui Gesù lentamente inizia a percepire come un'eventualità possibile. La croce, cioè la sconfitta, lentamente inizia a essere qualche cosa che viene percepita da Gesù. Perché per me questa cosa è così importante? Se noi leggiamo i Vangeli, che lui inizia a percepire che la sua vicenda potrebbe non finire bene. Leggiamo il testo pronto, quello quasi finito, ho quasi finito. Abbiamo ancora una tempra, non mi sarebbe di ancora di tutto. Dice così. Dice. Capitolo 13, un testo stranissimo. In quel momento si avvicinavano alcuni farisei a lui, Luca 13, versetto 31. Parte e vattene via da lui, perché Erode ti vuole uscire. Egli rispose loro, andate a dire a quella volta. Ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani. E il terzo giorno la mia opera comincia, di oggi di tutto, tra poco. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io proseguo nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Questo è uno dei tanti testi in cui Gesù sa che cosa? Che la sua vita gli ha riconosciuto il regno ed è la sua. È una via che finirà con quella dei profeti. E lui inizia a mettere in conto il fatto che lui sarà rigettato. E questo per lui è importante. Perché è una via che Gesù sceglie. Gesù va incontro alla croce chiaramente. Questo è importante, tenetelo a mente. Perché è così importante che si capisce nell'orizzonte del Vangelo che Gesù capisce dove sta andando la sua strada? Perché significa che Gesù questo cammino lo fa liberamente e consapevolmente. Non è semplicemente, mi raccomando, volontà di Dio. È volontà di Dio? No. Di Gesù. Lui Gesù, quella strada lo sceglie. Perché Getsemani così angosciata? Perché Gesù sa bene che potrebbe cambiare strada. Getsemani è un'angoscia perché è una scelta. Non è l'angoscia che una volta noi diciamo semplicemente dell'accettazione. Ok, qui la volontà di Dio assomiglia spesso a un culino, no? Che il Vangelo tu riaccettava. L'angoscia lì è quella di una scelta. Cioè, Gesù può fare anche diverso. Quindi, il secondo punto importante, il secondo modo di guardare la croce, è quello di Gesù, che dice questa strada che annuncia del regno di Dio e proclamazione di mio padre. Malgrado incontri contrasti, io scelgo di portare avanti. Tant'è che nel Vangelo di Giovanni, cosa dice in continuazione? Nessuno mi toglie la mia vita, sono io che la pongo. È una scelta consapevole, libera. Questo è uno scatto di Vangelo bellissimo. La libertà di Gesù è in questo. Ci siamo anche qua. E a questo punto diciamo, ma perché allora Gesù la sceglie? Che cosa vede Gesù nella croce? stato un bel progetto, bellissimo. Il secondo livello, il livello della libertà di Gesù. Gesù la intravede e dice, va bene, io vado dritto. Non so se avete mai visto, perché io ho detto che fa capire questa cosa, per far capire in che senso la croce non è una cosa fatale, ma è frutto di scelte. Io invito sempre a guardare quel film Christ, che ci sono molto spesso un po' old, quel film di questo vescovo sudamericano, che è una figura molto bella della chiesa cattolica, in cui lui fa questa pastorale di difesa dei poveretti. E intanto intervista i suoi collaboratori, qualcuno viene torturato, qualcuno viene ucciso, ci sono casi tutti come me. A un certo punto si percepisce che lui ha questo dialogo con gli altri vescovi, che lo vedono di qua, ma no, si è più ragionevole. E lui si percepisce benissimo che lui sceglie una strada che porterà alla morte. Mi raccomando, non sceglie la morte, Non sceglie la morte, però sceglie una strada che sa che avrà come conseguenza la morte. Guarda che questo è importantissimo. Gesù non sceglie la morte, sì che semplicità, così io soffro un po' e questa sarà la solita degli uomini. Gesù sceglie di annunciare il regno di Dio e di dire che Dio è fatto in un certo modo e non in un altro, che il volto di Dio è il volto che di colui che di fronte alla peccatrice dice nessuno ti ha perdonata, neanche io ti perdono. E non è il volto demoniaco che dice hai peccato, la vediamo, va fatta fuori, che è sbagliato, va fatto fuori. Capite cosa c'è in gioco? In gioco c'è che Dio, il modo che Gesù ha di andare avanti è il modo di dire guardate che mio padre è fatto in un certo modo. Non è quella cosa mostruosa che voi inventate. Questo vale per te, mi raccomando, quasi. Chissà che però questa strada lo condurrà alla morte, però lui non sceglie la morte. Ci siamo più qua. Questo è importantissimo. Vedete, l'ultimo passaggio è velocissimo. La prossima volta che è andata qua. C'è il problema quindi di che cosa? C'è il problema di che cosa? Cosa Gesù vede la morte? Come la interpreta? Questo credo che il testo più eloquente sia il testo che noi ogni volta di fatto, questo lo invito a rileggerlo, diciamo quando c'è la messa. La messa che cos'è? L'ultima cena che cos'è? L'istituzione dell'Eucaristia, bellissimo. Certo, ma il problema è che dobbiamo stare attentissimi. Non è l'istituzione di un rito, semplicemente. Ecco, finito il tempo, facciamo vedere gli altri riti. No, non è così. La messa che cos'è? L'ultima cena. È Gesù che dice, questa cosa che sta per avvenire non è la vittoria del Dio, ma sono io che do la vita e dentro all'odio io la mia vita continua a essere disponibile, che significa dentro all'odio l'amore di Dio continua a essere disponibile. Questo è importantissimo quando dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, in un contesto di tradimento. Cosa vuol dire? Lo sono tutti. Dice così va la comunione e poi chi ti se ne va. Vuol dire che dentro all'odio io che rappresento mio padre dico che l'amore di Dio rimane disponibile. Dentro all'odio, non fuori. Da quello Gesù sulla croce muore, odiato da tutti così, ma è quella cosa lì. Salva, è l'amore di Dio che è disponibile anche quando è rifiutato. Da questo punto di vista è importantissimo, ad esempio, il dialogo tra Gesù e il ladrone, perché indica anche in maniera molto plastica qual è l'animo con cui Gesù muore. È una cosa importante, non è semplicemente Gesù che è buono anche alla fine. No, okay. Gesù è così buono che è buono anche alla fine. In cui Gesù si fa un super colpo, cioè, comunque non capisce che... No! Gesù in tutta la sua vita ha mostrato che il volto di Dio è in un certo modo e lo mostra anche alla fine. Dice anche alla fine qual è il volto di Dio. Oggi sarà come il paradiso. Questo è importantissimo. Qui in certo livello, su questo ci vogliono dire un sacco di altre cose. È questo qui. È il fatto che Gesù interpreta la sua morte come che cosa? Come il compimento della sua vita che si dona. Non è niente di diverso. Gesù muore come ha vissuto. Non è una cosa diversa. Il suo tipo di vita l'ha fatto lì. Cioè, qua ci siamo. Detto questo, a questo punto noi dobbiamo dire delle cose, quindi cosa significa la croce dal punto di vista, usiamo un termine teologico, che teologico non vuol dire una cosa difficile, vuol dire che significato ha. Ok, però questa cosa io la faccio la prossima volta, e la prossima volta parliamo della risurrezione. Io vi ho citato due libri che riguardano gli altri libri che ascoltate a me, perché tanto i libri sono importanti. Questo qua di ossa, che va a pezzo, non ho la percentuale, sono così. La seconda cosa, questo qua di Dianic, di Messa Sconfitto, che è importantissimo, e poi un terzo libro, che uno deve essere troppo coraggioso, però il suo coraggio sarà ripagato, è di un teologo protestante, e che però è stato fondamentale nella riflessione su questi temi, che ha il classico nome, non so, facendo cavati del Bayern, quindi si chiama Jürgen Moltmann, che va letto, un testo bellissimo. No, non è proprio un mattone, cioè tipo si vede influenza violata, Moltmann, con due N alla fine, che si individua il Dio crocifisso, che è un'opera di teologia, ma alla fine è stata molto criticata, però è molto bello, perché dice delle cose che non abbiamo detto, ma cosa significa se questi ragionamenti che abbiamo detto, che sulla croce si rivela chi è Dio, lui un po' sviluppa questa terra, ed è molto bello. Ok, quindi questo serve un testo da leggere quest'estate al mare, questo libro che il titolo dopo paura che il contenuto è appassionante, perché dice che Dio non è una sorta di Friedel lassù che vede se sbagliava, ma è qualcosa di molto appassionante, quindi è tutta una cosa, quindi cioè poi Gesù serve l'idea che ho detto, e se guardi Gesù e guardi il Vangelo lentamente il tuo modo di guardare il tuo cambia. Ed è un testo che aiuta molto. Quindi io direi questo libro lo posso. Se avete qualche domanda, manca.